Brescia, un altro modo di raccontare lo sport.
Rieccomi, bentrovati, bentornati. Sono tornato, sono da solo, tristemente da solo. Sì, anche questa puntata qua, tradito dagli amori e dagli affetti. Il buon Davide, il buon Simone, il buon Pino sono tutte vittime di questo grande male che noi chiamiamo It's Capitalist Baby. E quindi sono qui a farmi puntatina tutto solo. E ciao ragazzi, questo è Sport alla Rovescia, io sono Luca, oggi è martedì e vi intratterrò felicemente questo martedì 17 dicembre fino verso le ore 9, un'oretta e un quarto di puntata, giusto per raccontarvi mille e uno altri modi di concepire questo sport. Avremo come al solito un paio di interventi interessanti, un'intervistina, qualcuno ci racconterà un po' di cose. Avremo una grandissima ospite, la presidente di Assist, l'associazione nazionale atlete, Luisa Rizzitelli, che ci parlerà di quella che dovrebbe essere il grande annuncio, ma approfondiremo. Ma prima di tutto io vi mando un po' di musica, perché come sapete questo è Sport alla Rovescia, a noi ci piace veramente spaccare tutto, spaccare le cose. Questi sono i Persiana Jones e questa è la loro Tremarella. Sono tornato, non me ne sono mai andato via, anche perché se vado via io qui non resta più nessuno. Bene ragazzi, questo è il momento delle nostre news. Iniziamo un po' a vedere cosa ci siamo spulciati delle ultime notizie del panorama mondiale. La prima notizia che vi volevo riportare è questo, che la TV di Stato ha cancellato le partite cinese, ha cancellato tutte le partite dell'Arsenal. La motivazione è il cosiddetto caso Ozil, cioè Ozil si è pronunciato su Twitter e sui vari social network a favore degli Uigari, spero di averlo pronunciato correttamente, che è la minoranza musulmana che vive nelle regioni più occidentali della Cina. è una cosa di cui in realtà in politica se ne è dibattuto molto a lungo. Ozil è stato molto critico nei confronti del governo cinese, dicendo che questa minoranza a maggioranza musulmana, scusate la ridondanza, viene ghettizzata e non vengono riconosciuti la pienità dei diritti. Motivo per cui la Cina ha deciso unilateralmente di cancellare tutte le partite dell'Arsenal, squadra dove gioca naturalmente Ozil. Adesso, la figura di Ozil è molto criticabile, anche perché vorrei ricordare che benché tedesco abbia origini turche, ma che sarebbe rilevante, lui è un grosso sostenitore di Erdogan, che è un personaggetto che a noi ci rimane, come dire, un po' qui alla bocca dello stomaco. Comunque, magari ne parleremo più approfonditamente in qualche altra puntata. Sempre come piccole e simpatiche notiziole da quel bel mondo che è lo sport mondiale tutto globale, che cosa... vabbè, sono usciti i sorteggi della Champions League, lo sapete, a qualcuno ha detto male, qualcun altro è uscito, è andato un po' così. L'Atalanta è comunque soddisfatta e contenta, ha pescato il Valencia, forse potrebbe riuscire a fare il suo più grande successo di sempre, boh, vedremo. Cos'altro darvi da questo bel mondo dello sport? Uè, Iannone è stato sospeso, il risultato positivo agli steroidi. Adesso lui dice che è sempre stato tranquillo, che è sempre stato pulito, che l'hanno sempre controllato. Boh, perché il risultato lui dà al momento la colpa a una serie di farmaci influenzali. Staremo a vedere, diciamo che non è proprio un buon momento per farsi pescare, pizzicare positivo al doping, che poi la mia posizione sul doping l'ho sempre detta, è chiara, cioè se ti prendi qualcosa sei una merda, nel senso, che senso c'ha che ti prendi qualcosa, soprattutto a sti livelli. Ma opinione, non bisognerebbe mai riportare delle opinioni personali nei posti, perché verrete sempre giudicati per questo. Ma ancora, come news. Che ce ne sono alcune di cui magari parleremo un po' più approfonditamente in puntata, perché sono state un paio di notiziole su calcio antirazzismo, su calcio e razzismo, c'è stato il caso Bucaneros, ma approfondiremo il tutto fra un pochettino, perché adesso vi ho dato un po' di notizie dal mondo, ma come dice Brusco, il mondo non finisce qui.
Faccio un salto anche a Parigi e vado in Cile, poi in Brasile cambio tutto e dormo in Tibet, in Finlandia, in Medio Oriente, tra la gente. Se mi cerchi tu vai dritto, quando sei in Egitto, gira per Dubai, che forse lì ci troverai. E se sei ricco, cercaci tra i Nippo, vai fino alle Hawaii. Il mondo non finisce mai. E se ora sono a Mosca dopo chissà, ogni giorno un posto, un'altra città. In America, poi nel Canada, in Giamaica, in Italia, fino in Africa. A bombe tra le ricchezze che offre la povertà, nel deserto del Sahara, in cerca di intimità. In Indonesia, Polinesia, in Nuova Zelanda, in Australia. Tu vai dritto, quando sei in Egitto, gira per Dubai, che forse lì ci troverai. E se sei ricco, cercaci tra i Nippo, vai fino alle Hawaii. Il mondo non finisce mai, il mondo non finisce mai, il mondo non finisce mai.
E non si sa dove siamo e non si sa dove andiamo, so che in fondo è il mio mondo. Se mi va mi nascondo e non si sa quanti siamo e non si sa che facciamo, ma io sento dentro voglia di un cambiamento.
E zitto zitto quando sei in Egitto, gira per Dubai, che forse lì ci troverai. E se sei ricco, cercaci tra i Nippo, vai fino alle Hawaii.
Prendo un tè, ma
da solo perché Buckingham Palace non fa per me. Vado al Polo Nord, però sento troppo freddo, scendo in Messico, fino in Ecuador. Prendo un jet, vado in volo fino a Phuket, poi proseguo in Tunisia e raggiungo Mohammed. Ma quando sono lì e vedo Trapani, mi manca casa con le mie vecchie abitudini.
E tiro dritto quando sto in Egitto, giro per Shanghai, ma neanche lì mi troverai. E se sei ricco, cercaci tra i nico, vai fino alle Hawaii. Il mondo non finisce mai, il mondo non finisce mai, il mondo non finisce mai.
Vado in Kenya, in Venezuela, sarò in Vietnam questa sera, poi in Malesia, giù alle Fiji, faccio un salto anche a Parigi e vado in Cile, poi in Brasile, cambio tutto e dormo in Tibet, in Finlandia, in Medio Oriente, tra la gente.
E lui era Brusco e questa era Il mondo non finisce mai, questo è qua. E il nuovo Brusco, quello meno reggae, un po' più sound, anche se questo ormai è un Brusco che ha quasi 10 anni, ma comunque la scelta Simone noi apprezziamo, anche perché mi sei conterraneo, che devo fare col poro Brusco. Su, parliamo di ciccia, passiamo al grasso, a quello per cui venite qui ad ascoltarmi, siete qui connessi con me, perché io do un sacco di insulti, e sì, un po' di, come si dice, come faceva Demostene, le filippiche. E quest'oggi si parla, come quasi sempre purtroppo, di razzismo, e questa volta il concetto è un po' complesso, perché è uscita una godibile, questo è il termine che mi sovviene, intervista a Luigi De Siervo, che è l'amministratore delegato della Lega Serie A. Adesso, tutti voi avete visto il trittico di scimmie di Ponte da Simone Fugazzotto. Simone Fugazzotto, sì, esattamente. Ma questo ne parlo nel prossimo blocco, perché prima parliamo in generale di questa che è l'iniziativa, la mamma di tutte le iniziative fatte dalla Lega Serie A per combattere il razzismo. We are one team. 20 giocatori, uno per ogni club di Serie A, per citarli, dato che abbiamo tempo, sono Pierluigi Collini dell'Atalanta, Ibrahim Mbaye del Bologna, Ragnar Klavan, Davide Calabria, Kevin Prince Boateng, Danilo D'Ambrosio, Joaquin Correa, Joan Jesus, Blasimo TD, Pedro Bianca, Daniele Castaldello, Gervinho, Stefano Caca, Stefano Sturaro, Sofian Amrabat, Cristian Ansaldi, Kuma Boubacar, Kalidou Koulibaly, Felipe Albin Ekdal. Dovrei averli citati tutti. 20 giocatori, uno per ogni squadra. We are one team, formiamo una squadra unica, che unito anche alle iniziative dei club tipo Boo Brothers University United, lanciata dall'Inter, e vorrebbe mettere in parte, disconoscere i tifosi razzisti presenti negli stadi italiani, e per combatterlo. Queste sono le iniziative dirette da parte dei calciatori, e i giocatori sono stati selezionati non perché avessero esperienze magari dirette, qualcuno sì, qualcuno no, per razzismo, non importava la nazionalità, non importava naturalmente il colore della pelle. Si forma un unico team per stare tutti insieme e combattere il razzismo. Questa è la parte, quella che vi propinano. Poi dentro ha detto una serie di cose il buon Luigi De Servio che sono semplicemente allucinanti, a parte che ha detto di ispirarsi al modello Thatcher. Voglio dire, allora, esiste una canzone, citiamo questa, che si intitola Din Don, la strega è morta, Din Don, the witch is dead, dedicata a Margaret Thatcher. Cioè, Margaret Thatcher non è proprio un buon esempio, caro Luigi, quando tu vuoi citare qualcuno che ha fatto... Lei ha preso i tifosi, li ha tolti dallo stadio, così si menavano brutalmente fuori, non si menavano più dentro, e dice ho risolto il problema. No, l'hai solo spostato. E peraltro con un sistema repressivo che viene ricordato come uno dei peggiori d'Europa, e peraltro parliamo di gente che viveva con la convinzione che Reagan fosse un genio e che la teoria delle finestre rotte funzionava. Per dirvi, tutti questi stanno a sentire quello scemo di Steve Bannon, che è tipo l'ideologo di Salvini. Parliamo di gente senza né capo né coda, Luigi. Abbiamo altri esempi. migliori della Thatcher. Dire che tu adesso fai il riconoscimento facciale e cacci via tutti quelli che fanno boh allo stadio è interessante, ma prima di tutto con la repressione non andiamo da nessuna parte. Il problema è l'educazione della gente, perché l'abbiamo già detto, sei cretino se vai a fischiare uno allo stadio per colore della pelle, per l'origine. Ma il sistema non è cacciarli e desparli al vita, il sistema è far capire qual è l'errore di sta gente, perché questa è una cosa che succede. Lo stadio è solamente rene, fegato, filtro della società, è solamente un posto dove la spugna che assorbe rilascia tutte quelle che sono le pulsioni della propria tribù. Quindi combattiamolo sto razzismo, combattiamolo nello stadio, ma combattiamolo un po' dovunque, caro Luigi. E l'iniziativa di cui vi siete resi partecipi, diciamo che è discutibile, ma la discuterò fra pochi minuti, perché prima di entrare nello specifico volevo mandarvi un pezzo. Facciamo così, che vi mando questo, così vi tengo attivi. Loro sono i Red Hot Chili Peppers e Jack Frusciante è rientrato nel gruppo per la seconda volta, e questo è Can't Stop.
Distant us into the reservation. Defunct the pistol that you pay for. a message on the pavement. Burn so bright, I wonder what the wave meant. Kickstart to go and generate hub. Sweet talk, but don't intimidate hub. Can't stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you of the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through.
Irriconoscibili, riconoscibilissimi, i Red Hot Chili Peppers. Appunto, Frusciante è rientrato nel gruppo. La seconda volta l'aveva lasciati, li rilascerà di nuovo. Boh, va a sapere, va a sapere. Ma vai, vi stavo parlando di Luigi De Servio e della brillante campagna per contro il razzismo nella Serie A. È stato presentato in questi giorni il trittico di scimmie dipinto da Simone Fugazzotto. E tre quadri, un trittico appunto di scimmie. Adesso è scoppiata una polemica enorme su questa cosa qui. Mo, in effetti, facciamo due discorsi. Uno, chi è Simone Fugazzotto? Simone Fugazzotto è un giovane artista, giovanissimo, che da anni lavora ritraendo solo scimmie per rappresentare la figura umana, poiché egli crede che siamo tutti uguali, siamo tutti identici, siamo tutti fratelli. E lui è un tifoso dell'Inter, con legami col Sud Italia, ma lui dipinge solo scimmie. Questo chiunque si occupa un minimo di arte lo sa. Adesso lui ha fatto quest'opera, gli è stata richiesta, gli è stata commissionata, come si dice, e l'ha fatta secondo quello che è il suo stile artistico solito. C'è stato un mare di polemiche, giusto, perché voglio dire, di tutti gli artisti che c'erano in Italia per parlare di razzismo, proprio quello che disegna solo scimmie dove viene a prendere. Ma io non ce l'ho con Fugazzotto, lui fa il lavoro suo, che fare l'artista, se lui dipinge scimmie, fatti i suoi. Ce l'ho con chi ha scelto sta cosa qua, perché non ti è venuto in mente che qualcuno avrebbe potuto fare della facile ironia così? Perché io so due giorni che sto su Twitter, su Instagram, e leggo, sento tutta una serie di cose, di battute, alcune di pessimo gusto, alcune che non si rendono neanche conto di quello che stanno dicendo e di star facendo una battuta peggiore di quella che volevano fare, dell'ironia su questa cosa, e stanno solamente aggravando la situazione. Insomma, quando si dice che la toppa è peggio della buca, diversa gente si è un po' risentita, tipo Lukaku, tipo la AC Milan, tipo la AS Roma, diverse squadre hanno detto che insomma queste scimmie di Fugazzotto sono un po' dubbiose. In effetti devo dire che l'uomo della strada, che magari non conosce l'artista, dice: ma che vuol dire che siamo tutti scimmie, che va bene che faccio la scimmia, che non va bene che faccio la scimmia, che deriviamo tutti da Darwin, che la prossima partita la famo giocare con le scimmie o con le scimmie sulle tribune? Perché a sto punto mi sa che comunque sia un passo in avanti, perché le notizie che uno non ve vuole da quando si parla di questa roba, magari so quelle che loro non ve vogliono da, e so anche altre, perché adesso la polemica tutta è su questa scimmia. La verità è che la Serie A su sto lavoro non sta facendo praticamente nulla, ma nulla, perché non sono interessati, perché sono interessati a spartirvi tutto quel mare di soldi che di cui vi avevo parlato l'altro giorno. Perché pensate, hanno nominato un nuovo vertice di Serie A, hanno detto mettiamo un AD, mettiamo un commissario speciale per tutto sto casino. Guarda un po', hanno preso uno che lavora per Lotito, e Lotito è nello stesso tavolo, e quindi non ce lo puoi avere nello stesso tavolo uno che commissaria il suo datore di lavoro, e quindi vanno sospeso, perché nell'imbarazzo generale questi manco i curriculum leggono. La Lega di Serie A, quando prova a fare qualcosa, fa un casino della Madonna, e noi se ne lamentiamo tanto, ce ne lamentiamo non troppo, e ogni tanto attiviamo delle proteste, tipo sposate la nostra campagna per boicottare la finale di Champions League in Istanbul, perché è giusto ribadire la nostra voce. E su questo vi mandiamo questo brano, sempre selezionato dal buon Simon, che è la Banda Bardò con Manifesto.
Thank you. oggi non lavoro, oggi non mi vesto, resto nudo e manifesto. Sono fuori dal coro, nettamente diverso, le mode se ne vanno, io resto e manifesto. Contro ogni occasione persa, i calci di rigore sulla traversa, resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo e manifesto. Penso a meno stress e più farfalle, meno chiacchiere alle spalle. Non ho più silenzio, non ho più un pretesto, gli eroi non se ne vanno, io resto e manifesto. Contro ogni occasione persa, i calci di rigore sulla traversa, contro paranoia e tempeste, rimanere fuori, fuori dalle feste, resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo e manifesto. Resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo e manifesto.
Oggi non lavoro, oggi non mi vesto, resto nudo e manifesto.
Resto nudo e manifesto.
Eccoci qui di nuovo, bentornati, bentrovati, bene a tutto. Allora, dovremmo avere al telefono con noi, se ci sente, sentite questo suono. Luisa, mi senti? Mi sembra evidentemente di no. Allora, proviamo a fare questa cosa difficilissima mentre siete al telefono con me. Ciao ragazzi, allora sì, sono sempre io. Adesso sto cercando di chiamare per voi Luisa Rizzitelli, presidente di Assist. Luisa, mi senti? Evidentemente no. Mi senti? Ragazzi miei. Allora io, mentre risolvo questo problemino tecnico, vi mando un altro brano. E questa volta io vi mando I Fall the Law, The Clash.
Law one, I needed money, God.
Allora, rientrati in studio. Ciao Luisa, mi senti?
Forte e chiaro.
Confidando che stia andando tutto bene anche per i nostri ascoltatori. Allora Luisa, come ti dicevo, lei è Luisa Rizzitelli, la presidente di ASSIS, Associazione Nazionale Atleti, ho detto bene?
Hai detto benissimo.
Allora, la ASSIS è l'associazione nazionale, è un'associazione nazionale con cui noi abbiamo parlato svariate volte, si occupa di atlete e soprattutto Luisa è un'esperta di comunicazione, è un ex atleta e si è occupata tanto di discriminazioni. Noi l'abbiamo chiamata perché volevamo capire una cosa: che cosa è successo l'11 dicembre? Perché la notizia mainstream era che le donne sono diventate professioniste. È vero? Non è vero? Perché
no.
C'è stato questo cortocircuito mediatico?
Sì, direi un cortocircuito ben innescato. No, non è assolutamente vero, le donne non sono diventate professioniste con questo emendamento, assolutamente. Tra l'altro, se fosse bastata una cosa così, probabilmente non saremmo stati 20 anni a lottare su questo tema. L'11 dicembre è solo successo che si è creata una precondizione importante, cioè si è data la possibilità alle associazioni sportive, e lo sottolineo, la possibilità di poter avere uno sgravio contributivo per 3 anni per quelle associazioni sportive che fanno parte delle federazioni che avranno detto di avere delle discipline sportive professionistiche al loro interno. In pratica non è cambiato nulla del grande problema che noi da sempre denunciamo, cioè la legge 91 dell'81, quindi vecchissima, sul professionismo sportivo, dice ancora che a decidere quali sono le discipline sportive professionistiche, quindi le discipline che si possono avvalere di quello che è previsto nella legge con tutte le tutele del caso, sono le federazioni. Ora io vorrei ricordare che le federazioni che a oggi hanno deciso che le discipline sportive professionistiche al loro interno siano tali sono soltanto 4, sono calcio, basket, ciclismo su strada e golf, e lo hanno fatto solo per le discipline maschili.
Sì, peraltro
quell'11 dicembre non è cambiato proprio niente.
Peraltro mi sento ad aggiungere che ad esempio la pallacanestro oggi sta cercando di tornare a essere uno sport dilettante per questioni economiche. Ma allora, nello specifico, la domanda è: perché tutti hanno detto che era cambiato qualcosa? Secondo te,
perché,
naturalmente.
Perché secondo me, guarda, con molta sincerità ti dico, perché a qualcuno, anzi a più di qualcuno, e non mi riferisco certo al senatore Nannicini, che è stato protagonista di questo risultato, e sicuramente a lui vanno comunque i nostri complimenti, per carità, perché è un emendamento che sarà senz'altro utile, però molte altre persone invece volevano appuntarsi una bella medaglietta sulla giacca, dimenticando anche che per anni, oserei dire quasi più di un decennio, hanno lasciato ASSIS, l'Associazione Nazionale Atlete, da sola a combattere su questa cosa. Noi ci hanno dato delle matte per interi anni, eravamo le pazze femministe invasate che pretendevano una cosa assurda, e non avevamo il sostegno di molti di quelli che oggi dicono grazie a noi si è raggiunto il professionismo, e lo risottolineo, non è così, non abbiamo raggiunto ancora proprio niente.
Sì, allora, parlando invece appunto di quello che bisogna raggiungere, questo hai detto è un passo importante, io quindi ti chiedo quali sono i prossimi passi, i prossimi atti, sia da parte di ASSIS ma sia da parte delle atlete, qual è il futuro che ci dobbiamo aspettare, ci vogliamo aspettare?
Guarda, per far sì che veramente le cose cambino bisogna cambiare la legge 91, bisogna modificarla e fare in modo che non siano più le federazioni a decidere quali discipline siano professioniste, anche perché ti faccio notare, nel mondo del lavoro, per farvi un paragone e farvi capire quanto è assurda la situazione, è come se un operaio della fabbrica delegasse al proprietario, al suo datore di lavoro, il compito di decidere se lui è un lavoratore oppure no. Questa cosa assurda succede al momento ancora nello sport, e solo nello sport, per cui la prima cosa da cambiare è la legge 91, facendo in modo che la legge abbia al suo interno dei criteri oggettivi per cui una qualunque atleta donna, ma anche un qualunque atleta uomo, se ha quei requisiti che vengono previsti, che può essere che guadagna dallo sport il suo reddito prevalente, che fa l'attività in maniera continuativa, tante cose che alla fine rispondono molto al lavoro subordinato, per fare un parallelo abbastanza comprensibile, ecco, questi devono essere i criteri che decidono quali sono gli professionisti o no. Non può essere la federazione, non possono essere le associazioni sportive, ma è la natura stessa della prestazione, e quindi in quella legge noi pretendiamo che ci sia scritto esattamente questo. Quindi la modifica può essere fatta nella legge delega sullo sport, che è stata approvata per i suoi sommi capi, quindi articoli ancora piuttosto vaghi, qualche mese fa, e deve adesso veder nascere i decreti attuativi. Ecco, all'interno di quei decreti ci devono essere delle specifiche fondamentali. Quando ci saranno quelle, allora potremo dire che abbiamo abbattuto le discriminazioni, e soprattutto potremo dire che finalmente le associazioni sportive non possono, come dice l'emendamento per esempio, inquadrare le atlete come professioniste, ma devono quelle atlete che sono professioniste, quegli atleti che sono professionisti di fatto, come lo sono stata io per 14 anni, devono poter utilizzare quella legge. Non va assegnata a nessuno una facoltà di accesso a una legge dello Stato.
Sì, ricordiamo anche, perché qui alle volte parliamo anche di diritti di base, quali il diritto alla maternità, ad esempio, in tanti casi, che spesso le atlete vengono appunto cassate dalla società nel momento in cui restano incinta, che è una cosa surreale su qualsiasi altro posto di lavoro. O meglio,
sì,
accade in alcuni posti, però sono posti che odiamo, che pensiamo che sono brutti, che sono terribili, però succede anche nelle società professionistiche.
Assolutamente, ma perché? Guarda, c'è questa cosa molto furba, devo dire, per cui nel momento in cui un'atleta donna è incinta la si tratta come se fosse una collaboratrice occasionale o comunque una lavoratrice autonoma, quindi tu smetti di erogare la tua prestazione, è normale che io ti dica non ti do più soldi, ma la verità è che la vita di un atleta è del tutto simile a quella di una lavoratrice subordinata, non di una lavoratrice autonoma, perché le atlete hanno degli orari da rispettare, si allenano 6 giorni su 7 se gli va bene, hanno un'attività completamente totalizzante, indossano una divisa, hanno persino dei regolamenti interni dove non possono utilizzare, per farti un esempio, la motocicletta piuttosto che sciare per evitare gli infortuni. Ecco, non può essere che quando fa comodo sono delle lavoratrici autonome e quando non fa comodo sono invece delle lavoratrici subordinate. Insomma, c'è una grande confusione che va sciolta, e ti sottolineo, non è solo per le donne il problema, perché ci sono anche tanti atleti che non sono dilettanti, che fanno lo sport per lavoro, e noi a questi atleti dobbiamo non solo dare delle tutele elementari, ma vorrei anche ricordare che lo Stato potrebbe guadagnarci, perché ci sarebbe un gettito da quelle che sono giustamente le tasse da pagare per un inquadramento lavorativo degno di questo nome.
Sono perfettamente d'accordo che in realtà forse questo potrebbe essere uno dei pochi punti che potrebbe realmente smuovere qualcosa, perché gli italiani, mi dispiace dirlo con questa generalizzazione, però quando gli tocchi il portafogli le cose comunque un minimo gli interessano.
Certo, certo, e ti dico, non va neanche bene che alla fine, sì, io mi auguro non si rimanga così, ma nel caso in cui non si dovesse muovere null'altro che quell'emendamento, saremmo in una situazione quasi paradossale, dove l'effetto più probabile è che la Federazione Gioco Calcio chieda che la disciplina sportiva del calcio femminile possa diventare professionistica, dico lo chieda idealmente alla legge 91, e a quel punto a utilizzare i soldi dello Stato, cioè quelli dei contribuenti, cioè i nostri, sarebbero secondo te chi? I grandi club, ovviamente, che hanno alcune top player, quindi grandi giocatrici, e quindi sarebbe il colmo, per cui noi vediamo un aiuto alle società, che magari sono quelle che poi pagano 10 milioni di euro all'anno un giocatore, per inquadrare come professioniste 10, 15, 20 calciatrici e lasciare tutto il resto del mondo sportivo fuori da questo. Ecco, sarebbe veramente imperdonabile questa situazione.
Sì, mi ricordo di aver parlato con un capitano della nazionale italiana che diceva: io ho scoperto di essere stata ceduta dal Brescia Calcio al Milan dal giornale.
Sì, è successo anche questo.
È successo a Cristiana Girelli, capitana nazionale femminile di calcio, che ha detto: io ho scoperto di essere, che la mia società era stata ceduta dal giornale. Dico, beh, voglio dire, ma era una telefonata, quelle normali, da datore di lavoro a dipendente, sai. Sì, vendiamo.
Assolutamente, abbiamo ancora, guarda, tanto da fare. Io spero che sia si facciano i decreti attuativi come si deve, ma anche che il mondo dello sport la smetta di mettere la testa sotto la sabbia. Noi abbiamo bisogno che CONI e federazioni sportive, sono 45 federazioni che ricordo non hanno neanche un presidente donna e non l'hanno mai avuto in tutta la storia dello sport italiano, altra cosa vergognosa, ecco, che le federazioni si siedano a un tavolo e si decidano a fare quello che andrebbe fatto e che sarebbe dovuto essere fatto già da tantissimo tempo, cioè dare dei diritti e dei doveri a chi di sport vive. È assurdo che le atlete, ripeto, donne e uomini, perdano per esempio 15 anni di contributi come li ho persi io, oppure non siano tutelate in caso di infortunio adeguatamente o in caso di maternità, o che non possano permettersi di avere un contratto tutelato dalle leggi dello Stato e quindi facciamo le scritturine private e tutti sanno benissimo che si chiamano contratti, però non le possiamo chiamare così perché sono sportivi dilettanti. Insomma, è una barzelletta che non ci fa onore. E ti aggiungo, ieri mi hanno intervistato un giornale tedesco e il giornalista diceva: ma è possibile, ma veramente, perché noi qui in Germania non ci capacitiamo che voi siete ancora in quella situazione. Ecco, questa è la figura che facciamo in Europa.
Dopo, poco fa parlavo del trittico delle scimmie e adesso riportiamo anche questo a proposito delle belle figure della nostra Serie A e delle nostre serie minori. Io ti ringrazio Luisa, grazie mille per le tue parole e per averci anche fatto un quadro su quello che era una situazione piuttosto confusa, almeno per chi legge i giornali all'acqua di rose.
Certo. Grazie tantissimo a voi e quando volete assist c'è, cioè, per voi sempre.
Grazie mille, io invito tutti ad andare a seguire il sito e la pagina di Assist, dove trovate un sacco di informazioni e un sacco di cose utili se siete un atleta donna che vuole fare sport in questo bellissimo paese che è l'Italia. Grazie ancora Luisa.
Grazie mille, un abbraccio, grazie a voi.
Grazie a te e vi mando, ragazzi, un po' di musica. Lei è Margherita Vicario e questa è Mandela.
Madonna, che schifo che ho fatto, Madonna. Ah, vabbè. Si è svegliata con un mal di testa, Madonna, che festa. Peccato che il pirla mi ha detto di tornare a dormire a casa mia, che tristezza, non capivo un cazzo. Il tipo ha fatto il giro più lungo col taxi, mi ha fatto la cresta, ma che stronzo. Ma poi c'è lo sconto. Cioè, una donna sola dopo le 10 paga meno del 10% del conto. E il tassinaro dovrebbe aspettare davanti al palazzo, davanti al portone, a vederti entrare che giri la chiave. Che testa di cazzo.
Sola, sola, non mi ricordo a che ora. Nella notte buia, io non ho paura. Anche se la sera guardo giù per terra, perché sai, non sembra, ma qui c'è una guerra. Non è che temo gli indiani oppure i rumeni, quelli che dormono per strada il più delle volte sono più sereni. A volte li fermano i carabinieri, ma se fermano me, che ho bevuto non proprio del tè. Magari son bionda e parlo inglese e son cazzi amari, cazzi in divisa, oh cazzo che sfiga. Questa è l'Italia che odia l'indiano che mette benzina. Buongiorno signorina, ma quanto sei bella. Michela, lascia, mancia, cosa fai stasera? Ti darò un morso, sembra una mela. Aggiungo cannella, un poco di zucchero, butto in padella. Piacere Mandela. Manila, Praga, Tirana, prendi la metro, scendi alla Havana. Sorridi Mandela, che questo è il tuo posto. Messina, Guadalajara, dal Vaticano fino alla Cara. Sorridi Mandela, che questo è il tuo posto. Pechino, Lima, Lubiana, da Gioia Tauro, vai in Guatemala. Sorridi Mandela, che questo è il tuo posto. Brasilia, Copacabana, cena a Milano, dormi a Tijuana. Sorridi Mandela, che questo è il tuo posto. Mi fermo un momento, guardo il cielo. Signorina, ma quanto sei bella. Michela, lascia, mangia, cosa fai stasera? Ti darò un morso, sembra una mela.
aggiungo cannella, un poco di zucchero, butto in padella. Piacere Mandela.
Manila, Praga, Tirana, prendi la metro, scendi alla Havana. Sorridi Mandela, che questo è il tuo posto. Messina, Guadalajara, dal Vaticano fino ad Ankara. Sorridi Mandela, che questo è il tuo posto. Pechino, Lima, Lubiana.
Dove do te. E lei era Margherita Vicari e questa era Mandela. E niente, mi piace come canta sta ragazza, è brava e mi fa sempre un po' emozionare. Ringrazio ancora Luisa Rizzitelli dell'associazione Assist per averci veramente spiegato un po' come sta la situazione. E ne abbiamo buttato un articolo fuori su Sport alla Rovescia per chi volesse avere altre info, non volesse ascoltare la mia fastidiosissima voce. Ma adesso parliamo di qualcosa di quasi completamente diverso. Allora, succede in Spagna, in un match valido per la seconda divisione spagnola fra Rayo Vallecano e Albacete. Rayo Vallecano è una squadra come un raio, è una squadra di Madrid ed è una squadra popolare di Madrid, fatta dal vero popolo madrilegno e gente incazzosa, ma tanto. Succede che nella squadra ospite gioca Zozulia. Zozulia è un ragazzo ucraino e neonazista, e sì, non ha mai manifestato le sue, mai negato le sue simpatie per il battaglione Azov, che per chi non lo sapesse è un gruppo impegnato nel Donbass per contrastare i guerriglieri filorussi. È un gruppo che raccoglie il battaglione Azov e vari esponenti dell'estrema destra ucraina, e non solo, alcuni non simpatici, alcune merde di Casa Pound e Forza Nuova avevano partecipato, erano andati e sono rimasti sotto inchiesta per aver combattuto nel Donbass. Qualche tempo fa il Rayo Vallecano voleva comprare Zozulia e i tifosi del Rayo si sono scagliati contro questa decisione, essendo loro un club che ha fatto dell'antifascismo, della lotta contro l'omofobia, contro il razzismo, i propri valori, la propria idea che li fa stare insieme, la creazione della propria tribù, della tribù del Rayo, chi va a seguire lo stadio, e ha detto che loro Zozulia non l'avrebbero mai accettato come un giocatore. Succede che Zozulia gli viene a giocare contro 2 anni dopo, e durante la partita, per tutto il primo tempo, i tifosi del Rayo hanno intonato il coro "Puto nazi, maledetto nazista", al punto che Zozulia, come tanti altri noti esponenti dell'estrema destra, essendo duro e puro, è scoppiato in lacrime nello spogliatoio durante il primo tempo. E che ci devi fa? Me li pensavo un po' più tosti questi qua, però non lo sono. Succede che l'arbitro sospende la partita e qua noi, a sto punto, noi restiamo stupidi, perché la mia domanda è: allora, se uno tira le banane, per restare nel campo della Spagna, se uno tira le banane a un giocatore di colore del Barcellona, non succede nulla. Se uno fa degli ululati razzisti, non succede nulla. Se uno gli dà del nazi di merda, sospendi la partita. Tutto ciò un po' ci perplime, ci lascia appunto molto perplessi. Perché? Ma scusami, ma non siamo tutti antinazisti? Ma questo proprio io me lo chiedo come base, caro arbitro spagnolo e caro Zozulia, ma veramente, cioè, ma perché qualcuno ti fischia, ti metti a fare queste cose? Ma tu non eri uno pronto a dar sangue per l'Ucraina? Ma come sei? Ma veramente ti metti a chiagne con questa cosa? Una cosa un po' tipica dei fascisti, almeno questo lo riscontro in tutti i fascisti di tutta Europa. Quando li critichi seriamente, piangono. È molto dolce e molto cucciolo da parte loro. Comunque, tutta la nostra solidarietà di Sport alla Rovescia e anche di Padova, Nord-Est, non lo so quanto la posso espandere, almeno di Radio Sherwood di Sport alla Rovescia, va ai tifosi del Rayo, perché hanno fatto quello che va fatto in questi casi. Nessun calcio per i fascisti, nessun football per i nazisti, non esiste, non giocherete mai con noi, non è concesso. Per giocare dobbiamo essere uguali e noi non lo saremo mai. Su questo vi mandiamo una canzone che i tifosi del Rai apprezzerebbero. Loro sono i Tropic Murphys e questa è Worker Songs. Loro erano i Dropkick Murphys, li abbiamo avuto ospiti l'anno scorso al nostro festival. E uè raghi, stanno uscendo i nomi nuovi dello Sherwood, cioè ci sono gli Offspring. Presto o tardi facciamo il concorso a premi, vincete qualche biglietto, non lo so, adesso me la invento, me la penso un attimo, la concordo con quelli che stanno sopra di me, che sono tipo 20 persone, però stanno sopra di me, quindi devo concordare le cose con loro. Ma allora, a che punto siamo? Solitamente questo sarebbe quel bel momentino in cui il buon Simon vi fa la nostra, la chicca storica. E purtroppo Simon non c'è, aveva altri impegni e ne è molto dispiaciuto. Quindi ho fatto come ho fatto un paio di puntate fa, vi ho portato un libro. Ogni tanto è bello pensare che anche noi che ci occupiamo di sport leggiamo, e lo facciamo spesso in realtà. E oggi vi ho portato una cosa a metà fra il libro e appunto la chicca storica. Vi ho portato infatti, scritto da Riccardo Gazzaniga, Abbiamo toccato le stelle. Facile, reperibile dovunque, basta scriverlo, lo sta presentando in giro, è uscito da relativamente poco. Un attimo che mi guardo pure da quanto è uscito. È uscito a settembre, è uscito da poco. Il buon Gazzaniga parla di un sacco di storielle, è un librello leggero, 250 pagine, e racconta un po' lo sport presso fatti grandi, atleti famosi, ma non solo, anche fatti piccoli. Racconta che questo sport, lo sport in generale, non è fatto di vittorie e di sconfitte, che è più importante come si vince e come si perde, come ci si arriva, che essere il campione non è solamente quando tu vinci e stai al top, ma anche quando, insomma, fai qualcosa che vada ben più, sia ben più importante per la propria morale, per saper difendere un ideale, per saper difendere anche se stessi, e al di là del conquistare il titolo mondiale dei super mega massimi. E insegna anche come combattere avversari invisibili come il razzismo, il sessismo, la politica, un sacco di cose che hanno anche avvelenato lo sport, come superare malattie e infortuni gravissimi. Ci sono un po' di storielle, qualcuno l'abbiamo raccontata, qualcuno no. C'è la storia di Yusra Madrin, un ragazzo che è scappato a nuoto dalla guerra. C'è la storia di Catherine Switzer, la prima donna a correre una maratona. C'è la storia di come Gino Bartali portava nascoste dentro la propria bicicletta i documenti per salvare gli ebrei. C'è la storia di Peter Norman, l'eroe silenzioso tra i due giganti del 68. Ci sono un sacco di storielle forti e dolci contemporaneamente. È un libello facile, anche adatto ai bambini, anche se volete regalare qualcosa a un figlio, a un nipote, a una creatura di quelle piccoline, e che non sia proprio la biografia di Cristiano Ronaldo, che c'è niente di male a leggerla. Però insomma, piuttosto regalategli quella di Zanardi, che mi sembra un po' più stimolante. E ripeto tutto, ripeto ancora, abbiamo toccato le stelle, storia di campioni che hanno cambiato il mondo, di Riccardo Gazzaniga, edito da Burr, lo trovate dovunque, quindi è un pratico consiglio per il Natale che tristemente si sta avvicinando e tristemente forse ci separerà, almeno per qualche giorno. Ma intanto ci andiamo a sentire i Linkin Park con Bleed It Out.
Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let some shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this noose. String me up from atop these roofs. Tied it tight so I won't get loose. Truth is, you can stop and stare. Run myself out and no one cares. Dug the trench out, lay down there with a shovel up out of reach somewhere. Yeah, someone pour it in. Make it a dirt dance floor again. Say your prayers and stop it out when they bring that chorus in.
I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. Just to throw it away, just to throw it away. I bleed it out.
Go, stop the show. Choppy words and a sloppy blow. Shotgun, opera, lock and load. Cock it back in and watch it go. Mama, help me, I've been cursed. Death is rolling in every verse. Candy paint on his brand new hearse. Can't contain him, he knows he works. Fuck, this hurts, I won't lie. Doesn't matter how hard I try. Words don't mean a thing, and I know that I won't be satisfied. So why try ignoring him? Make your dirt dance floor again. Say your prayers and stop it out when they bring that chorus in.
I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. Just to throw it away. Just to throw it away. I bleed it out. I've opened up these scars. I'll make you.
Now!
Allora, siamo giunti al momento delle varie, ragazzi. Notiziole dal mondo dello sport e non solo. Di quelle un po' in salsa fritta, in cui scavarci politica si può fare, ma fino a un certo punto. La prima. Avevamo parlato di sport la settimana scorsa, scopriamo che l'Italia innanzitutto è il paese con più e-sport gamer donne d'Europa. È bello, forse possiamo essere, tanto se gioca misti, grazie a Dio, anche perché non avrebbe senso giocare per sessi, ma veramente non avrebbe alcun senso. Comunque non ce ne sarà nessuno in nazionale, perché stanno uscendo adesso i nazionali dell'e-sport game italiano. E un mercatino da 450 milioni di spettatori, secondo ultimi dati che trovate sull'internet. Ma un'altra notizia dal mondo. Pronto lo stadio inaugurato lo scorso 15 dicembre, il New National Stadium di Tokyo. Ospiterà i Giochi Olimpici del 2020. Pensate un po', è costato 1 miliardo e 300 milioni. Nel progetto iniziale sarebbe costato 2 miliardi, quindi hanno risparmiato 700 milioni, che è una cosa che da noi se la dici sembra surreale, ma davvero, sì, davvero. Soprattutto è uno stadio ecologico, in quanto all'interno e all'esterno viene ospitato un giardino, un orto botanico, ci sono piante provenienti da tutto il Giappone, è in larga parte fatto in materiali ecologici e riciclabili, e a detta loro non resterà abbandonato in nessun modo. E progetto dell'archistar irachena Zaha Hadid, scomparsa, è stata a 65 anni lo scorso anno, è stato il suo ultimo progetto, finanziato con fondi pubblici e privati. Questa è una cosa, boh, vediamo. Il primo test sarà il 1 gennaio 2020, in cui ci sarà un'esibizione di Usain Bolt, l'uomo più veloce del mondo, il pistola, il più grande pistola di tutto. Comunque, godetevelo, perché ce lo godremo tutti durante queste Olimpiadi, però sembra una cosa di quelle ben fatte, di quelle che noi non siamo proprio in grado. Però potremmo andare lì, guardare con attenzione, imparare, comprendere. Boh, vabbè. È stato stanziato poi il costo iniziale per i mondiali di nuoto, gli europei di nuoto, scusate, che si svolgeranno a Roma. La Raggi pensava che gli europei venivano atleti da tutto il mondo. Io penso che gli europei forse verranno solo atleti da quasi tutta l'Europa. Roma pagherà un conto di almeno 20 milioni, questa è proprio la cifra minima per ospitarli. Aspettiamo la legge delega da parte del governo, e Zaia si è fortemente, avevamo detto ultimamente, lamentato perché ancora non c'è quella per le Olimpiadi del 2026, ma stiamo parlando del coso del 2020, tu vuoi la roba pronta per fra 4, 5, 6 anni, ma di che stiamo a parlare? Vabbè, notizie dal mondo, queste qui, niente di che, niente di nuovo, ma cercheremo di resistere su questo fronte occidentale. E intanto, senza dedicarla a nessuno, io mi mando questa canzoncina degli Zen Circus.
Ci sta come un temporale, pochi lampi di genio nazional popolare. Ci sta un canto di sirena, tipo un suono sempre uguale. Niente a vedere con la musica, piuttosto col volare. Poco, io cantavo squarciagola, già nel cortile della scuola, lui andava a lavorare, a guadagnare, a faticare. Mamma. Mia madre è strana, mi dà del figlio. Mia madre è strana. andata la mia infanzia.
Gli Zen Circus con Figlio di puttana. E sì, bisogna chiudere. Adesso siamo ai saluti. Io devo andare a assistere una partita e da buon sportivo le guardo anche, non le gioco solo. E beh, volevo salutarvi con gli Zen Circus, che sono un po' gruppo simbolo, almeno per me, di questi anni qui in Radio Sherwood. Come ha detto il mio amico Giacomo prima, un paio di ore fa, stiamo chiudendo questo decennio. Sì, forse è l'ultima volta in questo decennio che sentirete la mia voce magnifica, perché poi andiamo in pausa un paio di settimane per il Natale, per le festività. Io sono in ferie, vado da mamma, gli voglio bene, lei vuole bene a me, anche papà. Ci abbracceremo, mangeremo tantissimo e quindi non sarò qui a fare Sport alla Rovescia la settimana prossima con voi. Quella dopo forse sì. E ci ho pensato un po' a che brano concludere, vi ho anche pensato che ero completamente da solo e quindi ho pensato che potevo fare un po' a cazzo che mi pareva. Allora ragazzi, che cosa devo dirvi di questi mesi intanto in cui abbiamo iniziato a Sport alla Rovescia? Ormai siamo quasi alla decima puntata, sì, questa è la decima puntata, quindi anche un po' che chiacchieriamo. Vi invito sempre a seguirci su www.sportalarovescia o sui siti o no, sulle pagine omonime, su tutti i social network. Potrete riascoltare questo podcast durante le festività del Sacro Nasale Bianco su www.sherwood.it, quindi andate su www.sherwood.it e cercate Sport alla Rovescia, ci sono tutti i nostri podcast, ci riascoltate, così passate delle buone festività. Io adesso saluto tutti i miei colleghi e amici qui della radio, saluto Gianluca Pino Pizzotti, nostro sacro e profano regista, saluto il buon Simonza, saluto il buon Davide, che sono purtroppo stati impegnati a fare altre cose, e la cosa più bella di tutte è fare la radio, quindi quello fortunato del mucchio sono io. Io ragazzi vi saluto e vi ringrazio per essere stati l'ascolto in queste settimane, ci vediamo fra qualche tempo. Questa qui sono, loro sono i Tre Allegri Ragazzi Morti con Pierpaolo Capovilla. Questa è una cosa che non dovrete mai fare, ma che purtroppo accade. Questa è lavorare per il male.
Signore e signori, buonasera. Con una punta d'orgoglio, siamo qui per esporre agli azionisti e ai giornalisti presenti i risultati delle nostre strategie di investimento. Come sapete, forte di quasi 120.000 dipendenti, La nostra azienda è tra i leader mondiali nell'offerta di tecnologie in ambito civile e militare, soprattutto negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Asia e, naturalmente, in Medio Oriente. Esploriamo ogni giorno nuove idee per trasformarle in tecnologie che migliorano il mondo e disegnano quello futuro. Investiamo in ricerca e sviluppo per fornire soluzioni all'avanguardia, competitive e sostenibili. Ovunque vi sia bisogno di difesa e sicurezza, lavoriamo per rendere il mondo un posto più sicuro.
Lavorare per il male è una cosa naturale, è un lavoro normale, non ci devi pensare. L'avvenire dei tuoi figli merita molto di più. Fatti solo i fatti tuoi, fatti fatti tuoi, fatti solo i fatti tuoi, fatti fatti tuoi, fatti solo i fatti tuoi, fatti fatti tuoi, fatti solo i fatti tuoi, l'avvenire dei tuoi figli merita molto di più.
Proteggendo le persone, contribuiamo alla ricerca scientifica e alla diffusione di una solida cultura tecnologica.
La sintesi di un'eredità industriale, un fermo orientamento all'eccellenza, un'ambiziosa proiezione nel futuro, perché il futuro, vedrai che il futuro.
Lavorare per il male è una cosa naturale, tanto che ti puoi dimenticare che stai lavorando per il male. Lavorare per il male è una cosa naturale, tanto che ti puoi dimenticare che stai lavorando per il male.
Lavorare per il male è una cosa naturale, è un lavoro normale, non ci devi pensare. L'avvenire dei tuoi figli merita molto di più. Fatti solo i fatti tuoi, fatti fatti tuoi, 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 fatti solo i fatti tuoi, l'avvenire dei tuoi figli merita molto di più.
Siamo al fianco dei nostri clienti in un impegno a lungo termine per gestire prodotti, sistemi e soluzioni complesse con risposte affidabili, tempestive e personalizzate che garantiscono avanguardia tecnologica e massima efficacia operativa.
La sintesi di un'eredità industriale, un fermo orientamento all'eccellenza, un'ambiziosa proiezione nel futuro, e che futuro, vedrai che futuro. I soldi sono sempre uguali, i soldi non pensano, non fanno la felicità, ma di sicuro non fanno male. L'avvenire dei tuoi figli merita molto di più.
Sì, va bene, questi vendono armi in tutto il mondo. E allora? Non ci lavorassi io, ci lavorerebbe qualcun altro. E che cazzo. E poi, il caporeparto è un tipo esigente, ma è molto simpatico. Lo stipendio non è male, arrivi alla fine del mese senza colpo ferire. Mia moglie lavora pure lei, non perché ne abbiamo bisogno, ma perché il patriarcato è finito. Anche le donne hanno il sacrosanto diritto di lavorare. Ai ragazzi non facciamo mancare mai niente, ci mancherebbe. Il più piccolino adesso fa il liceo, il più grande sta per laurearsi. Scienze dell'economia e della gestione aziendale. Si farà le ossa a Londra, un bel master in pubbliche relazioni.
La sintesi di un'eredità industriale, un fermo orientamento all'eccellenza, un'ambiziosa proiezione nel futuro. E che futuro, vedrai che futuro. Fatti fatti tuoi, fatti solo i fatti tuoi, fatti fatti tuoi, fatti solo i fatti tuoi, fatti fatti tuoi, fatti solo i fatti tuoi.
Ai sensi delle normative vigente, si rende noto che la relazione finanziaria semestrale, corredata dalla relazione della società di revisione legale sul bilancio semestrale abbreviato, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana SPA e sul sito internet della società.